Ultimo giro rapidissimo, troppa gente, non ce la facciamo vista. Allora c'era Lorenzo, lui Salvatore, rapidi e poi via, basta, no, non ce la faccio più, anche tu, andiamo via alle 2.
No, io devo andare via prima, Non andare via alle 12:30 al massimo, alle 12:30 devo essere via.
Michele, nell'introduzione tu scrivi che la democrazia non tollera l'emergenza, quantomeno la vive male.
Vive male.
Noi ci troviamo in una situazione in cui effettivamente le emergenze si susseguono. Basta considerare ad esempio quel dato piacevole, però molto diffuso soprattutto negli ultimi tempi, che è quello della condizione di guerra. Io non so nulla della condotta delle democrazie durante le guerre mondiali. Però oggettivamente dal 2002 in poi, soprattutto in certi paesi come gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna, eccetera, eccetera, si è assistito, lo dice anche nel suo libro, ahimè, uno storico di matrice democratica come Tony Judd, che si è assistito ad una pesante militarizzazione e anche ad una riduzione, ad una compressione delle libertà civili all'interno degli Stati democratici, che è assolutamente funzionale al parallelo di spiegarsi di quella che è stata una fase di grande deregolamentazione di tipo capitalistico. Noi in Italia abbiamo avuto il paradosso delle emergenze in qualche misura pianificate, nel senso che la dilatazione dei poteri della, ad esempio, della protezione civile, a cui abbiamo potuto assistere, non so, l'Aquila che è stata messa per molto tempo e forse lo è tuttora, è stato di legge marziale quasi per certi versi, ovvero al fatto che molto spesso venivano considerate emergenze cose che non lo erano assolutamente, perché un conto è un terremoto, un conto è mettere nel campo emergenza anche il centenario della nascita di San Giuseppe a Copertino, il che significa in qualche modo volere pianificare un trasferimento di poteri ad un soggetto che è in fondo soltanto una longa manus del governo, sottraendolo ai controlli che sono tipici di una società democratica,
certo,
a partire direi da quelli della Corte dei Conti,
certo.
Quindi questo cosa significa? Significa che non esiste una modalità democratica per gestire le emergenze vere, oppure che il problema dell'emergenza diventa un passepartout nei confronti delle classi, da parte delle classi dominanti, per cercare di comprimere i diritti dei cittadini e soprattutto per permettere una maggiore capacità di intervento a favore di questo o di quello, perché il corollario della vicenda dell'Aquila è il discorso della cricca, di quelli che hanno potuto fare i loro affari più tranquillamente all'ombra della protezione.
Certo.
Il secondo tema, che è quello poi fondamentale dal punto di vista politologico, è quello dello Stato. Si è detto, gli Stati sono impotenti di fronte alla globalizzazione, eccetera, eccetera. Sta di fatto che dal 2008 in poi, chi prima teorizzava quasi la scomparsa dello Stato è andato poi a battere cassa dallo Stato dicendo guarda che siamo nei guai più totali e cose di questo genere. Allora lo Stato esiste soltanto per curare le ferite del capitalismo, salvo poi ricominciare la giostra come se niente fosse? Ci sono molti dati che ci dimostrano che la giostra ha ricominciato a girare nello stesso modo, oppure esiste ancora un ruolo dello Stato? Perché, e questo poi è il discorso fondamentale, perché se si può fare una politica riformista, comunque una politica diversa da quella della destra, lo si può fare fin qui solo in un ambito statuale, visto che il governo mondiale di cui tanto si è parlato non esiste, e purtroppo non esiste neppure, almeno con un'unità statuale unica, nemmeno l'Unione Europea. Questo credo è il problema, forse, che i riformisti, chiunque non sia d'accordo con lo stato di cose attuale, dovrebbe porsi.
Così.
Piero Pozzoli.
Come si chiama?
Piero Pozzoli.
Pozzoli?
Non so se la domanda che dovrebbe porsi al politico oggi è più se può essere indipendente economicamente per poter essere libero come politica, o se la politica dovrebbe porsi il problema di dire come faranno i cittadini ad essere indipendenti economicamente. E questo è legato sostanzialmente a un discorso che quelli che sono i lavori tradizionali, eccetera, stanno tutti andando ad esaurimento. La concentrazione la concentrazione, ad esempio caso Fiat, oppure cito un altro caso, tutti i giorni sul discorso che diceva che per strutturare meglio le aziende bisogna passare da stalle con una media di 100 vacche a stalle come in Cina eccetera con 35.000 vacche, numero di persone occupate più o meno uguale, no? Non uguale tante 100 uguale 35.000, una 200 uguale a una stalla da 35.000, questo per garantire anche qualità del prodotto eccetera. E quindi il discorso è, se questi lavori stanno sostanzialmente, in effetti la ripresa, c'è la ripresa economica ma non c'è la ripresa dell'occupazione, quindi c'è effettivamente un discorso di, tra virgolette, attività dal punto di vista business, ma non c'è sicuramente possibilità di redistribuire equamente, perché se anche fosse redistribuito meglio, pagati meglio gli operai, sarebbero più pochi operai pagati meglio, gli altri sarebbero comunque esclusi, no? Inoltre anche c'è un discorso di, tra virgolette, che non possiamo essere molto legati al concetto di ricerca e sviluppo. Porto due esempi. In Cina ogni anno vengono laureati tanti ingegneri quanti sono del totale degli ingegneri in Italia oggi esistenti. Quindi è facile che qualche uno in gamba venga fuori anche lì, no? Se non altro, se non è quest'anno, è l'anno prossimo, ma sicuramente lo fanno. La ricerca va dietro al mercato. Io vengo da Como e nel settore tessile il discorso era molto semplice. Perché Como era ricercato? Perché aveva tutta una serie di tecnologie, capacità, know-how che, non ha, che ancora oggi non ha nessuno nel mondo, però sono tutti in crisi. Perché? Perché è diventato fondamentale non la capacità tecnica, non il discorso della ricerca e dello sviluppo, ma è diventato preponderante il fattore commerciale. Infatti quasi tutte le aziende di Como ormai vanno in Spagna da Zara, perché vai lì, gli presenti i tuoi prodotti, lui sceglie quello che decide di commercializzare. Quindi tu puoi avere anche 100.000 tecnologie migliori, ma è il commerciante che sceglie cosa commercializzare. E da lì anche tutta un discorso di crisi del tessile, no? Quindi il problema di fondo è, ma effettivamente se è diventato anche più economico fare le carote in Australia e portarle qui, costa meno che non coltivarle qui, c'è qualche problema. Cioè, quello che ci serve per vivere o per stare anche bene può essere fatto senza che la gente lo vuole. Questo è il grosso rischio che stiamo arrivando, no? La fortuna se sei dentro che pigli i soldi, perché se sei fuori che devi comprarla non hai neanche i soldi, non hai neanche il lavoro. Il problema di fondo per me la politica si deve porre questo problema, perché non si risolve con fare aziende di Stato. Dobbiamo proprio decidere qual è il modello redistributivo, proprio il verso come cavolo, no? Il discorso di fondo è, non è che la politica, oltre a incidere sul discorso redistributivo delle banche, essere capace in qualche modo di questi capitali di attivarli, non di fare il discorso di dire espropriamo, facciamo, disfiamo. Sì, per amor di Dio, è chiaro che bisogna trovare il sistema, però dobbiamo essere capaci di fare motorino d'avviamento perché questi soldi entrano in giro. Cioè, quando vado nei paesi dell'est, vedo che là arrivano a investire e qui non chiedi i soldi per qua, non ce n'è nessuno, qualche problema te lo pongo, se i capitali stanno andando a finire perché ci sono condizioni di crescita. L'ultima battuta è sui recenti fatti che stanno succedendo nel Nord Africa. Non è che la nuova democrazia o la post-democrazia nascerà lì, visto che si è parlato che comunque è sempre venuta fuori dalle grandi rivoluzioni. Non è che siamo noi ormai siamo troppo sedentari, siamo troppo convinti delle nostre certezze e sarà qualche un altro che riesce a farci qualche proposta seria.
Salvatore.
Io sono in larga parte d'accordo, forse in tutto. Prenderei, almeno per quanto mi riguarda, da un po' di tempo più in considerazione le dimensioni di blocco della democrazia, della assenza di fluidità che si produce nella democrazia. Ma do per scontato, è noto quello che hai detto tu, sul piano diacronico, la democrazia e il sistema politico per definizione perfettibile è strettamente legato all'emersione della società. Questi sono i due fattori caratterizzanti di questa forma di sistema. E su questo si tratterebbe di entrare nel merito del dettaglio, della complessità. Io abbasso un po' il tipo di discorso adesso, lo porto più a dimensioni italiane, e probabilmente a questo livello tu ci dirai cose che non hai detto, perché dal punto di vista delle dinamiche della democrazia, vabbè, vediamo. Ora, la democrazia italiana, 1% più Parlamento, è una mia persuasione antica in termini di evoluzione di sistema, di cui noi oggi guardiamo le conseguenze, e che nella storia italiana la democrazia non è stata mai un fenomeno politico. Io sottolineerei questo punto per l'Italia. In altre occasioni forse ne abbiamo parlato. Perché si è passati da una situazione di notabilato, che caratterizzava la prima cosiddetta forma di democrazia, quindi in termini di selezione politica, a una situazione in cui le forze sociali crescono, l'istanza di ridistribuzione della ricchezza cresce, il modello manifesto si realizza, l'emersione della soggettività, nascono queste organizzazioni, però queste organizzazioni non hanno la forza e il tempo di entrare in una logica parlamentare, perché la prima guerra mondiale crea le condizioni della distruzione, perché ne altera le dinamiche, e le altera proprio in quel momento in cui cominciavano a formarsi. Ci sono due episodi importanti: la scissione di Livorno, giudichiamola dal punto di vista dell'evoluzione storica dei processi democratici, è servita. La crisi del Partito Socialista appena formato è servita. Sturzo, e la grande caratteristica di Sturzo rispetto al modello gramsciano, grande analista dei processi di modernizzazione, però c'erano due punti in cui questi due non si potevano incontrare mai, e non si sono mai incontrati: le società intermedie, il mondo minimo, i comuni, i campanili, modello che fa nascere la Lega su questo, mentre lì la dimensione dell'egemonia come una pedagogia nazionale erano due cose che cancellavano le società reali. Allora, fin quando è esistente il sistema della grande industria, della grande impresa, che allocava in quello spazio la possibilità di una mobilizzazione, sì, ma quando questa si è frantumata, allora sta nascendo la democrazia, arriva il fascismo, guerra, grande momento democratico, il momento costituente. Quali sono gli elementi per cui una società può stare insieme? Quali sono gli elementi fondanti e minimi per cui una società può stare insieme? Dopo la catastrofe della guerra, evidentemente, era più facile trovare accordo. E tutto il contrario di quello che si dice. Perché dinanzi a una catastrofe di quel genere, l'accordo lo devi ritrovare, perché è entrato nell'abisso. Peraltro verso, sul piano economico, ci sono i vantaggi della guerra, come di tutte le guerre. C'è la ricostruzione, su cui si sono costruiti gli anni d'oro italiani. Cioè, dove molti hanno riso, per usare la battuta di quelli dell'Aquila, dei costruttori. Meno male che c'è stato il terremoto, così non li ricostruiamo. Lì c'era stata la guerra. Qui su questo si trova un accordo. A questo punto, quando hai trovato l'accordo, l'esclusione della controparte, che non è la democrazia, ma è un fattore determinante della democrazia, blocca il sistema. quando noi abbiamo avuto mai in Italia la democrazia?
Adesso.
Forse con c'è, forse con c'è.
L'alternanza è da 15 anni.
Sì, però, e qui il punto.
Cattiva,
il punto, no, il punto a cui voglio arrivare e chiudo sull'Italia. Doveva cominciare questa alternanza, non è cominciata. A tutt'oggi non è cominciata. E vediamo perché. Vediamo perché non è cominciata. Intanto la dinamica entropica ha distrutto tutti i partiti, va bene? Abbiamo avuto quella dissoluzione dei partiti attraverso un processo che nessuna democrazia funzionante ha mai patito, cioè i tribunali. Una democrazia non può cambiare i tribunali, un sistema politico non può cambiare. Quindi l'affermazione di Berlusconi, nella sua
brutalità,
protervia, interesse personale, con un aspetto di fondo, cioè a dire non sarebbe avvenuta eccetera eccetera, non è questa la ragione, però il fatto che ci fosse una disfunzionalità radicale del sistema ha sbilanciato le distinzioni sistemiche. Ed è questa la ragione per cui, nonostante la possibilità di un'alternanza, l'alternanza non è nata. Perché su questo terreno il paradosso estremo è che il comunismo si dissolve nel mondo come sistema politico, e questo reinventa la simbolica del comunismo.
Certo.
E vince su questo.
Certo.
E vince su. Ma perché la simbolica del comunismo funziona? Perché? Perché c'era quella eredità di un partito comunista escluso, che o era connivente o era altro.
Sto scrivendo in inglese queste cose qui per un convegno.
Allora a questo punto noi abbiamo avuto non la seconda repubblica, ma l'estrema patologia della prima.
Sì, questo è un modo paradossale di metterlo.
L'estrema patologia della prima. Perché il liberalismo si è bloccato di nuovo sulla reinvenzione del comunismo, con un personaggio assolutamente populista che se la gioca fuori. Allora tu hai da un lato la gioiosa macchina da guerra, che abbiamo visto che fine ha fatto, ma perché c'era una mentalità sbagliata sotto, e dall'altro, e qui direi che le cose che tu hai detto e scritto su Casper diventano importanti e fondamentali, anche se io le gioco sul piano, in questo caso, del pessimismo e non della possibilità di reti cognitive che possano creare movimenti alternativi su questo. Beh, però ci porterebbe molto lontano. Ma per stare all'Italia, tu ti trovi dinanzi a un personaggio che gioca all'antipolitica, non fa il liberalismo perché non era nella sua mentalità, perché lui era uno che è cresciuto coperto, e non in modo sano, ma è cresciuto coperto. Allora, uno che cresce in quel modo, competitore sul mercato? Ma dove sta il competitore sul mercato per lo scontro? Cosa ha della soggettività capitalistica nella genesi della sua ricchezza?
Non di quella, ma molti capitalisti sono nati così.
Sì, e poi? Allora, l'altra cosa su questo Casters, questo si inventa il comunismo e gioca su due punti che hanno caratterizzato le sue campagne elettorali, alternativamente a dominante o insieme: non mettere le mani nelle tasche degli italiani, cioè le tasse, e il tema della sicurezza.
Sicurezza.
Il tema della sicurezza, che molto c'entra con i flussi internazionali. E allora a questo punto il meccanismo è stato facile. La esternalizzazione del nemico, che ha bloccato di nuovo la democrazia perché ha creato dinamiche di paura, e dall'altro lato, cosa non secondaria, il doppio binario dei comunisti: fare antistato dallo Stato.
Io però sono andato al gabinetto mi piscio addosso. Quindi vi chiedo scusa, se volete sentire la mia replica aspettate 2 minuti.
Sì, sì, anzi io aspetto anche per concludere.
Allora facciamo così, poi c'è lui, lui e poi guarda, mettiamo tutti insieme perché allora poi se ne deve andare. Oggi è andata così, prima si sta sul campo e poi si applicano gli schemi. E beh però oggi stiamo si tiene il corso, si morde, che da vincere un'altra gara, no? Non è proprio facile, no? Almeno capire. Comunque Salvatore, devo dire che subito il giorno del voto di fiducia alla Camera mi ha detto ce l'ha già fatta. Spero di sbagliarmi, ma questo ha già recuperato.
Una specie di Cassandra.
Tu faccia la Cassandra. Purtroppo però quel giorno lo pensavo anch'io, che in genere sono Cassandra e questo ce l'ha già fatto. Come penso che le elezioni del 2008 le abbiamo perse essenzialmente perché la gente non voleva quel tipo di riforma che ci ha riempito le piazze. Noi abbiamo riempito Piazza Duomo con 100.000 dopo 30 anni, sicuro.
Piazza piena o più vuote?
Sì, però ecco, al di là di questo, al di là di questo è andata così. E ha detto no, preferisco, ha la ragione, che mi sono dato il giorno quando hanno fatto il conto alle urne. Cioè, il problema è proprio.
Scusa Bianchi, spiega un attimo sotto tavolo per dire come hai voluto dire.
Ho voluto dire che il tipo di riforma che tu hai proposto là è stato bocciato. Non le voleva la gente.
In particolare allora era
Beltroni, che rappresentava il mio insieme.
Michele, l'ultima cosa e chiudo. Ed è questa.
Il placato.
Questa simbolica, questa capacità di riprodurre divisione ha bloccato la possibilità di una alternativa nuova. Ma l'ultima cosa che voglio dire è che probabilmente il fatto che il Partito Comunista non sia stato dissolto come gli altri per noi è stato fatale, perché ha permesso il riposizionamento delle carte da una parte sola e dall'altro un gruppo dirigente vecchio e sterile rispetto ai nuovi fatti politici, perché gli italiani poi alla fine per 2 volte Berlusconi l'avevano mandato via ed è stata la dinamica suicidaria di un gruppo dirigente sorpassato che ha impedito il costituirsi di un'alternativa, tanto che oggi non c'è alternativa, ma per un modo molto tremendo e paradossale non c'è opposizione capace. Io ho sentito molti che votano per lui, no?
Sì,
non ne possono più, la risposta dice ma cosa c'è di più? Lo dicono gli infermieri, i tassisti,
malati di mente.
Allora come fai? Queste sono le ragioni per cui quando si crea la possibilità di una alternativa, no. Allora il Partito Democratico ha fallito in pieno per una competizione interna di soggetti residui. Per cui Berlusconi ormai è diventato vecchio, ma è emerso come una novità. Questi vengono da prima di Berlusconi, ci sono ancora e non se ne vanno. E non si vede un cielo giovane, innovatore, perché i giovani, io li ho conosciuti tanti, anche negli ambienti che frequento di più, hanno la mimesi dei capi. Anche i più intelligenti si preparano a diventare deputati senza nessun rapporto con la società civile. Ce l'hanno
di qui le chiesto. Sì. Poi chiudiamo e non chiede chiude.
Chiedo scusa se vado con l'accento, dovrebbe essere sintetico.
Come ti chiami?
Lei ha parlato, mi chiamo Stefano.
Stefano.
lei ha parlato di vincere e finire, parlando di pesi e contrappesi, di capitalismo ben forgiato, appunto, da definire fissando dei paletti, diciamo così. Ipersemplificato potremmo dire che questi paletti verranno definiti all'interno di una dialettica tra la politica da una parte e l'economia, la finanza, o mi sarebbe forse meglio dire, dall'altra. Ci troviamo però in una situazione di dialettica chiaramente asimmetrica. Sappiamo bene che i capitali vanno dove vogliono, sappiamo bene che i posti di lavoro, in parte minori anche i lavoratori, ma i posti di lavoro vengono, si spostano. Allora il problema appunto è come uscire da questa situazione. La mia domanda parte da questo presupposto, anziché come ha fatto spesso la sinistra, perché chiedo scusa, il rischio è, come si esplicita poi questa simmetria, della fissazione dell'agenda politica, che non, praticamente queste forze elitarie determinano l'agenda politica in tutti i paesi, non solo nel nostro esercito paese, ma io penso a quello che succede per esempio negli Stati Uniti, nel rapporto che c'è tra Obama e Tim Geithner, piuttosto che a Schröder con la Gazprom, piuttosto che alla società di consulenza di Joschka Fischer, leader degli ambientalisti tedeschi. Insomma, queste infiltrazioni che vanno a far sì che si crei una percezione da parte della gente tale per cui i leader politici vengono visti come espressione di poteri economici è diffuso ovunque. Allora appunto come uscirne? La mia opinione è che bisogna partire da ciò che resta sui territori, quindi bisogna partire dal fatto che sui territori per motivi fisici non possono spostarsi le cose che ci sono, i patrimoni che ci sono, e come è uscito anche nel corso del dibattito, le comunità che sono composte dalle persone che decidono liberamente di vivere su quei territori. E allora, a mio parere, bisogna riuscire a influenzare i temi dell'agenda politica spostandoli sempre più verso temi che hanno a che fare con la qualità della vita delle persone, vado veramente con l'agenda, chiedo scusa, con la qualità della vita delle persone che ci vivono. Faccio esempi concreti, di cui peraltro si legge sui giornali. Una fiscalità differente che faccia pagare le esternalità negative, chi inquina, chi consuma il territorio, che sposti, ma veramente, non come dice Tremonti che lo dice ma non lo fa, le tassazioni dalle persone alle cose. Una forma di tutele del lavoro che non tuteli tanto il posto di lavoro, che tra l'altro che è anche una scarsa, una vaga solidarietà tra le persone che si provano simpatia per la tale azienda che deve chiudere, ma sappiamo bene che poi non si riesce a coinvolgere più di tanto, quindi dalla tutela del posto di lavoro alla tutela del lavoratore, e quindi stabilire che chi vive su quel territorio, in quella comunità, ha diritto a un minimo di tutela. La chiudo qui e chiedo scusa per la sintesi. Spero di
essere. Dovrebbe esserci l'ultimo intervento, un altro.
Bene. Roberto Cerati.
Nella relazione introduttiva si è fatto riferimento alle retribuzioni manageriali e direi anche le remunerazioni degli azionisti sarebbe un argomento su cui riflettere. Comunque, voglio spiegare con un esempio. Marchionne in un anno guadagna come il suo operaio in 450 anni. Scusate se può. Per cui, cosa si può rispondere a chi semplicemente liquida la questione come il merito va riconosciuto e va retribuito? Mi fermo qui.
Gianpiero Sammartano, volevo chiedere se secondo
questo, come
me
si chiama? Come dire?
Roberto Cerati.
Cerati.
Volevo chiedere se secondo me
lui si chiama?
Gianpiero Sammartano.
Sammartino.
Se secondo lei oggi nel Partito Democratico, sia nei suoi esponenti ma anche e soprattutto nel suo elettorato, se c'è la consapevolezza del dilemma fondamentale che è stato presentato oggi, cioè che non ci può essere democrazia senza proprietà e mercato, ma che al tempo stesso quel capitalismo minaccia l'esistenza della democrazia. Secondo lei c'è questa consapevolezza e quindi anche la volontà di cercare delle risposte non facili a questo dilemma partendo da un approccio razionale e non ideologizzato? E poi oppure se questa è un po' male. Poi la seconda domanda mi faceva riferimento al fatto che appunto ci sono dei cicli appunto della storia delle democrazie, in alcune fasi diciamo la democrazia funziona meglio, in altre i ricchi e i potenti riescono un po' a togliere spazio alla democrazia. A me sembra che in questo momento ci troviamo in una fase appunto che rientra nella seconda fattispecie, e in particolare diciamo, dopo 15 anni di globalizzazione intensa si sono creati dei centri di interessi particolarmente forti. La finanza è uno di questi, secondo me l'ha dimostrato anche per come sono state gestite alcune cose dopo la crisi. Allora la domanda è: lei rimane ottimista riguardo al fatto che diciamo, si passerà a una fase successiva del ciclo, oppure effettivamente questo sistema comunque pone un rischio di esistenza per la democrazia, rischiamo che a un certo punto si arrangino diciamo, i ricchi potenti di un mondo?